si precipitò fuori dalla cabina telefonica, seguita, che era un incanto, dalle sue anche, eccetera. Gli ardenti dardi di coloro che sono predisposti all'amore, che interamente l'avevano avvolta, come stoppini si erano spenti. Entrò in una birreria a tavola fredda e prese un sandwich pomodoro e gamberi e un grosso bicchiere di porto bianco. Poi si incamminò rapidamente a piedi, seguita da 4 esattori autorizzati del Totocalcio, fino all'appartamento in Tiburnia del nonno paterno, signor Willoughby Kelly. Non c'era cosa che nascondesse al signor Kelly, fatta eccezione per quanto reputava potesse arrecargli dolore, vale a dire quasi nulla. Celia aveva lasciato l'Irlanda quando non aveva che 4 anni. Il viso del signor Kelly era stato solcato profondamente da una vita di squallida e miserabile abbadia. Proprio quando tutte le speranze sembravano perse, gli era venuto su un bel bulbo cranico, immacolato dai capelli. Un po' di tempo ancora e la proporzione cervello-corpo si sarebbe ridotta a quella di un uccellino. Giaceva supino sul letto, senza far nulla, a meno di non registrare a suo credito uno spiumare di tanto in tanto la trapunta. «Ho solo te al mondo», disse Celia. E signor Kelly si rannicchiò. «Solo te», aggiunse, «e magari Murphy». E signor Kelly si rizzò sul letto. Non poteva più strabuzzare gli occhi, tanto oramai li aveva incassati, ma poteva aprirli, e così fece. «Non ti ho mai parlato di Murphy», disse Celia, «perché temevo di darti un dolore». «Dolore sto cazzo», disse il signor Kelly. Il signor Kelly ricadde sul letto con gli occhi chiusi, neanche fosse una bambola. Avrebbe voluto che Celia si sedesse, ma lei preferiva passeggiare su e giù, congiungendo e disgiungendo le mani, al solito. Che amicizia in un paio di mani. Il resoconto di Celia su come si era imbattuta in Murphy, mondato, sveltito, abbellito e compendiato, risulta come segue. Quando i suoi genitori, il signore e la signora Quentin Kelly, erano spirati ciascuno fra le affettuose braccia del rispettivo compagno nella sciagura del Morro Castle, Celia, dal momento che era figlia unica, aveva preso il marciapiede. Nonostante questo non fosse certo un passo che il signor Willoughby Kelly avrebbe mai potuto pienamente sottoscrivere, pure non aveva fatto nulla per dissuaderla. Era una brava ragazza, avrebbe fatto la sua strada. E stava giusto facendo la sua strada quella notte del giorno di San Giovanni, con il sole che era appena entrato nel granchio, quando aveva incontrato Murphy. Lei stava sbucando fuori da Edith Grove verso Cremont Road con l'intenzione di rinfrescarsi con una annusata al Tamigi e di ritornare poi per Lodz Road quando, avendo dato per puro caso un'occhiata alla sua destra, aveva scorto, immobile all'imbocco di Stadium Street, intento a scrutare alternativamente il cielo e un pezzo di carta, un uomo, Murphy. «Abbi pietà», disse il signor Kelly, «cerca di essere meno maledettamente circostanziata. Non me ne frega niente, ad esempio, dell'incrocio fra Edith Grove, Cremont Road e Stadium Street. Sta sul tuo uomo!» Lei dunque si era fermata. «Eccoci!» esclamò il signor Kelly, disponendosi sulla traiettoria che gli occhi di lui avrebbero dovuto seguire nella loro successiva inclinazione, e aveva atteso. Quando finalmente la testa di lui si era mossa, lo aveva fatto per reclinarsi sul petto con un tale abbandono che la visione di lei si era offerta ai suoi occhi nello stesso momento in cui era scomparsa. Lui non avrebbe nell'immediato rialzato la testa fino all'altezza da cui avrebbe potuto valutare lei in tutta tranquillità, dal momento che era assorto dal suo foglio. Ma se lei avesse mantenuto la posizione quando gli occhi di lui si sarebbero risospinti verso l'eternità, questi si sarebbero potuti concedere una sosta per soppesarla. «Come fai a sapere tutto questo?» sbottò il signor Kelly. «Questo cosa?» disse Celia. «Tutti questi particolari da mentecatti», disse il signor Kelly. «Non c'è cosa che lui non mi dica», rispose Celia. «Lascia perdere, sta sul tuo uomo!»
Non appena ritrovato sul foglio ciò che stava cercando, Murphy aveva rispedito la sua testa verso i luoghi superni. Ovviamente si trattava di un considerevole sforzo. Quasi a metà strada, per gratificarsi con un attimo di respiro, lui aveva arrestato il movimento e aveva fissato Celia. Per circa un paio di minuti lei si era offerta allo sguardo, compiaciuta, poi a braccia distese aveva preso a ruotare su se stessa.
«Brava!» disse il signor Kelly,
come il manichino Russell in Regent Street. Completata la prima rotazione, gli occhi di Murphy, esattamente come lei aveva ragione supposto, erano ancora aperti e su di lei. Ma quasi d'un subito si erano chiusi, come in uno sforzo supremo, e le mascelle si erano serrate, e il mento proteso, e le ginocchia incurvate, e l'ipogastrio sporto, e la bocca aperta. Murphy stava tornando al risplendere del firmamento. La direzione di Celia era chiara, l'acqua. Grande era la tentazione di immergersi, ma l'aveva scartata. Ci sarebbe stato tempo per questo. Aveva allora passeggiato fino a un punto situato circa a metà strada fra i ponti Battersea e Albert e si era seduta su una panchina fra un pensionato di Chelsea e un venditore ambulante di gelati El Dorado che, disceso dal suo maledetto aggeggio sannazzante, si stava godendo un breve interludio in paradiso. Artisti di ogni specie, scrittori, sottoscrittori, apprendisti, ombre, cronisti, musicisti, parolieri, organisti, pittori e decoratori, scultori e statuari, critici e recensori, maggiori e minori, ubriachi e sobri, fra risa e lamenti, incrocchi e da soli, andavano e venivano. Una flottiglia di barconi, stracarichi di carta da macero di ogni colore, fluttuanti sull'ancora o arenati nella fanghiglia, dondolava verso di lei dall'altra sponda. Un fumaiolo accennava a inchinarsi al ponte di Battersea. Accoppiati fianco a fianco, un rimorchiatore e una chiatta schiumavano spensierati lungo il tratto di fiume. L'uomo Eldorado era nel pieno del sonno. Il pensionato di Chelsea, afferrata con rabbia la sua giubba scarlatta, aveva esclamato: «Che tempo di merda! E chi se lo scorda più?» La vecchia chiesa di Chelsea aveva allora riluttante tartagliato a fatica le 10. Celia si era alzata ed era tornata sui suoi passi. Ma invece di tirare dritto per l'Old Road, così come confidava di fare, si era sentita attratta verso destra, da Cremon Road. Lui era ancora all'imboccatura di Stadium Street, ma in tutt'altra postura. «Che storia del cazzo!» disse il signor Kelly. «E chi se la può ricordare?» Murphy aveva le gambe incrociate, le mani in tasca e, lasciato cadere il foglio, teneva fisso lo sguardo giusto dinanzi a lui. Questa volta Celia l'aveva abbordato nel modo consueto. «Disgraziata!» disse il signor Kelly. Dopodiché i due se ne erano andati felici a braccetto, lasciando che la mappa del cielo di giugno scivolasse nel rigagnolo di scolo. «Non è questo il momento di fare un po' di luce?» disse il signor Kelly. Celia andò ad accendere la luce e tornò al suo capezzale. Da quel momento in avanti, loro due erano diventati indispensabili l'uno all'altro. «Ehi!» esclamò il signor Kelly. «Non cambiare argomento proprio ora! Ve ne siete andati felici a braccetto, e poi...» Celia aveva amato Murphy e Murphy aveva amato Celia. Era stato un caso del tutto eccezionale di amore reciproco che poteva farsi risalire al primo lungo sguardo protratto all'imboccatura di Stadium Street, non già al loro successivo passeggiare a braccetto, né a qualsivoglia accadimento susseguente. Anzi, quella era stata la condizione stessa che aveva consentito il loro passeggiare, eccetera, così come Murphy le aveva più volte dimostrato in Barbara, Bacardi e Barocco, sebbene mai in Barra Lipton. Ogni attimo che Celia trascorreva lontano da Murphy le sembrava un'eternità svuotata di significato. Murphy, da parte sua, esprimeva lo stesso concetto in maniera se possibile più intensa, con queste parole: «Cos'è mai la mia vita, se non Celia?» La domenica successiva, con la luna entrata in congiunzione, lui, nel giardino subtropicale di Battersea Park, le aveva proposto il matrimonio ed immediatamente avevano suonato le campane. Il signor Kelly diede in un gemito. Celia aveva accettato. «Disgraziata!» disse il signor Kelly. «Disgraziatissima!» Basandosi sulla Città del Sole di Campanella, Murphy le aveva detto che avrebbero dovuto sposarsi, cascasse il mondo, prima che la luna fosse entrata in opposizione. Oramai era settembre, con il sole assiso nella Vergine, e la loro relazione non era ancora stata regolarizzata. Il signor Kelly non riteneva ci fosse più alcun motivo per trattenersi. Si rizzò sul letto, finendo con l'aprire gli occhi, così come d'altra parte s'aspettava, e volle sapere il chi, il che, il dove, il mezzo, il perché, il come e il quando. Gratta un vecchio e ne esce fuori un quintiliano. «Chi è questo Murphy?» urlò. «Per il quale avrai, presumo, trascurato il tuo lavoro. Che cos'è? Da dove viene? Qual è la sua famiglia? Che cosa fa? Ne ha di soldi? Ha qualche prospettiva?
una retrospettiva? È o almeno ha qualcosa?
Affrontando in principio il primo punto, Celia replicò che Murphy era Murphy. Proseguendo poi con ordine, rivelò che egli non aveva alcuna professione o occupazione. Veniva da Dublino.
«Oh mio Dio!» disse il signor Kelly.
«Conosceva un unico zio, un tale signor Quigley, un benestante ma non benefattore residente in Olanda, con il quale si sforzava di tenersi in contatto. Non faceva alcunché, a quanto le sembrava di aver capito. Poteva a volte permettersi un concerto. Credeva che il futuro gli riservasse grandi cose e non rimangava mai il passato. Era Murphy, aveva Celia». Il signor Kelly chiamò a raccolta tutti i suoi ormoni.
«Di che cosa vive?»
strillò. «Piccole elemosine», disse Celia. Il signor Kelly ricadde all'indietro. Aveva sparato la sua ultima cartuccia, si aprissero pure i cieli. Celia era ora giunta a una parte della sua storia che disperava di poter spiegare al signor Kelly, dal momento che lei stessa non è che ne capisse granché. Sapeva però che se fosse riuscita a ficcare quella questione in quella smisurata scatola cranica, la soluzione ne sarebbe venuta fuori come da un congegno a orologeria. Camminando avanti e indietro con un'andatura poco per volta sempre più sostenuta, spremendosi il cervello, che non era poi così spazioso, alla ricerca delle parole con cui esprimersi, sentì di essere giunta, per quanto riguardava i suoi affari, a un incrocio ben più pericoloso di quello fra Edith Grove, Cremont Road e Stadium Street. «Ho solo te al mondo», disse Celia.
«Me?»
la corresse il signor Kelly.
«E magari Murphy?»
«A nessuna persona mai», disse Celia, «neanche a Murphy potrei parlare di questo».
«Mi stai blandendo», disse il signor Kelly.
Celia si fermò e sollevò le mani giunte, sebbene sapesse che i suoi occhi erano chiusi, e disse: «Puoi fare attenzione a ciò che sto per dirti e spiegarmi che cosa significa e cosa devo fare?»
«Ferma!»
disse il signor Kelly. Senza un opportuno preavviso, la sua attenzione non poteva essere mobilitata, perché era solitamente dispersa. Una parte era con il suo intestino cieco, che stava nuovamente scodinzolando, un'altra con le sue estremità, che andavano levando l'ancora, un'altra ancora con la sua infanzia, e via così. Era dunque necessario che tutto questo lo si chiamasse a raccolta. Quando sentì di averne racimolato un bel po', disse:
«Vai!»
Celia spendeva tutti i soldi che guadagnava e Murphy non guadagnava un soldo. La dignitosa indipendenza di lui dipendeva da un accordo con la sua padrona di casa, a seguito del quale lei mandava al signor Quigley dei conti opportunamente gonfiati per poi elargire a Murphy la differenza, con l'eccezione di una ragionevole provvigione. Questo splendido accomodamento gli consentiva di consumarsi abbastanza a suo agio, ma non poteva che risultare inadeguato a una conduzione familiare, per quanto frugale. La situazione risultava ulteriormente complicata dal fatto che si erano addensate le ombre di uno sgombero, non tanto sulla dimora di Murphy, quanto sulla sua padrona di casa. Ed era fuori di dubbio che la minima richiesta al signor Quigley sarebbe stata severamente punita.
«Devo mordere dunque la mano che mi affama?»
ripeteva Murphy.
«A che mi strozzi?»
Ma fra l'uno e l'altro, senza alcun dubbio, l'avrebbero messo insieme il loro piccolo utile. Questa era stata la riflessione di Murphy, accompagnata da un ammiccamento così osceno che Celia, attonita, si era chiesta se aveva per davvero bisogno di lui. Il rispetto di Murphy per l'imponderabilità della persona umana era così profondo che aveva preso sostanzialmente bene l'insuccesso del suo complimento. Se lei riteneva che non avrebbe potuto, diamine, allora non avrebbe potuto, punto e basta. Liberale fino all'eccesso, così era Murphy.
«Fino a qui ci sono», disse il signor Kelly. «C'è solo questo fatto del complimento».
«Ho tanto cercato di capirlo», disse Celia.
«Ma che cosa ti fa pensare che volesse farti un complimento?»
chiese il signor Kelly. «Ti ho detto che non mi nasconde nulla», disse Celia.
«Suonava più o meno così?»
chiese il signor Kelly.
«Io ti faccio il più grande complimento che un uomo possa mai fare a una donna e tu mi fai una scenata?»
«Ascolta il vento», disse Celia.
«Al diavolo!» disse il signor Kelly. «Era o non era così?»
«L'hai quasi azzeccata», disse Celia.
«Azzeccata a sto cazzo!» rispose il signor Kelly. «È la formula!»
«Sempre che uno di noi due ne capisca qualcosa», disse Celia. In accordo con quello che chiamava l'archeo, Murphy faceva ad altri solo quanto avrebbe voluto si facesse a lui. Era rimasto pertanto addolorato quando Celia gli aveva suggerito che avrebbe potuto mettere mano a qualcosa di più remunerativo dello starsene ad appercepire se stesso in una tomba gloriosa o esaminare il concavo cielo stellato, e che non avrebbe accettato come risposta l'espressione angosciata del suo viso. «Ti importuno io?» aveva risposto lui. «No». «Mi importuni tu?» «Sì». «Ti sembra equità questa, mia cara?»
«Per favore, veniamo al dunque il più presto possibile», interruppe il signor Kelly. «Mi sono stufato di questo Murphy».
Lui aveva cercato di convincerla a credergli quando le diceva di non essere in grado di guadagnare. Aveva o non aveva già quasi dilapidato il suo piccolo capitale nel tentativo di farlo? Lo credesse, era un emerito cronico. Ma non si trattava soltanto di una questione economica. Vi erano considerazioni metafisiche, nelle cui oscurità era chiaro che era giunta la notte in cui nessun Murphy avrebbe potuto lavorare. Era per caso Issione sotto un contratto che lo obbligasse a provvedere al perfetto funzionamento della sua ruota? C'era una qualche clausola che tanta lo mangiasse del sale? No, a quanto ne sapeva Murphy. «Ma non possiamo mica andare avanti senza soldi», aveva detto Celia.
«Provvederà la provvidenza», aveva risposto Murphy.
L'imperturbabile negligenza della provvidenza nel provvedere li spinse però a tali eccessi come non se ne erano visti nel West Brompton dai tempi dell'Earl's Court Exhibition. Parlavano poco. Talvolta sembrava che Murphy affrontasse qualche punto essenziale, altre volte però pareva che avesse appena finito di farlo. Non era facile dirlo. Ad esempio, una mattina di buon'ora aveva detto: «Fuggì il mercenario, che mercenario era!» Era questo un punto essenziale? E ancora, che cosa darà mai un uomo in cambio di Celia? Era questo un punto essenziale?
Erano punti essenziali, disse il signor Kelly, senza alcun dubbio.
Quando i soldi erano finiti, e non ci sarebbe stato alcun conto da gonfiare fino alla settimana successiva, Celia gli aveva detto che o lui si sarebbe trovato un lavoro o lei sarebbe tornata al suo. Murphy le aveva risposto che il lavoro sarebbe stato la fine per entrambi.
«Un punto, due punti», commentò il signor Kelly.
Non era molto che Celia aveva ripreso a battere che Murphy le aveva scritto implorandola di tornare. Per telefono lei gli aveva detto che l'avrebbe fatto solo a patto che lui si fosse cercato un lavoro, altrimenti sarebbe stato del tutto inutile. Lui le aveva attaccato il telefono in faccia. Poco dopo le aveva scritto nuovamente per dirle che era allo stremo e avrebbe fatto tutto ciò che lei voleva. Ma dal momento che non sarebbe stato possibile per lui trovare in se stesso gli argomenti giusti a che il suo lavoro prendesse una direzione piuttosto che un'altra, le chiedeva di essere così gentile di procurargli un corpus di stimoli fondati sull'unico sistema, al di fuori del proprio, col quale aveva una minima dimestichezza, quello dei corpi celesti. Al mercato di Berwick c'era uno svami che per 6 pence derivava molto bene le inclinazioni dai natali. Lei conosceva di già l'anno e il giorno dello sventurato evento, l'ora non era necessaria. La scienza, che era riuscita a riaversi da Esaù e Giacobbe, non avrebbe certo insistito sul momento preciso del primo vagito. Se ne sarebbe fatto carico lui stesso, ma non gli restavano mai che 4 pence. «Proprio ora gli ho telefonato», concluse Celia, «per dirgli che lo avevo, e lui ha cercato di sottrarsi».
«Avevi cosa?» chiese il signor Kelly.
«Quello che mi aveva detto di prendergli», disse Celia.
«Hai paura di chiamarlo col suo nome?» disse il signor Kelly.
«Questo è tutto», disse Celia. «Ora dimmi quello che devo fare, perché me ne devo andare». Issandosi per la terza volta sul letto, il signor Kelly disse:
«Avvicinati, bambina mia».
Celia si sedette sulla sponda del letto, con le loro 4 mani che si congiungevano sulla trapunta, mentre si fissavano in silenzio.
«Tu piangi, bambina mia».
Non c'era cosa che gli sfuggisse. «Come può una persona amarti e comportarsi in questo modo?» disse Celia. «Dimmi com'è possibile».
«E lui dirà la stessa cosa di te», disse il signor Kelly.
«Magari al suo vecchietto bizzarro», disse Celia.
«Prego»,
disse il signor Kelly. «Lascia perdere», troncò Celia. «Su, dimmi quello che devo fare».
«Avvicinati, bambina mia», disse il signor Kelly,
che era già scivolato un po' più altrove del mondo circostante. «Porca miseria, sono già vicina», disse Celia. «Vuoi che mi infili nel letto accanto a te?» L'azzurro luccichio degli occhi del signor Kelly, nell'estrema profondità delle sue orbite, divenne vitreo, poi si appannò dietro il classico velame vizio. Sollevò la mano sinistra, dove ancora non si erano asciugate le lacrime di Celia, e se la portò di piatto sulla testa.
era la proposizione. Invano. Alzò allora la destra e distese l'indice per la lunghezza del naso. Poi riportò entrambe le mani al loro punto di partenza, a congiungersi sulla trapunta con quelle di Celia, e mentre la luce tornava nei suoi occhi, sentenziò: «Mollalo!». Celia cercò di alzarsi, ma il signor Kelly la trattenne per i polsi.
«Tronca il tuo rapporto con questo Murphy», aggiunse il signor Kelly, «prima che sia troppo tardi».
«Lasciami andare», disse Celia.
«Interrompi una relazione che potrebbe risultare fatale», ribadì il signor Kelly, «finché sei ancora in tempo».
«Lasciami andare», ripeté Celia. La lasciò andare e lei balzò in piedi. Si fissarono in silenzio. Nulla poteva sfuggire al signor Kelly. Le sue rughe cominciarono a contrarsi.
«Mi inchino alla passione», disse.
Celia si diresse verso la porta.
«Prima di andare», disse il signor Kelly, «mi passeresti la coda del mio aquilone? C'è qualche nappa che è andata in malora».
Celia si portò alla credenza dove lui teneva l'aquilone, ne prese la coda e un po' di nappe sciolte e posò il tutto sul letto.
«Come hai detto tu», commentò il signor Kelly, «ascolta il vento. Domani lo farò volare a perdita d'occhio».
Armeggiò confusamente con le pieghe della coda. Era già in posizione, sforzando i suoi occhi come verso una macchiolina lontana, puntellandosi sui calcagni come contro l'immensa trazione del cielo. Celia lo baciò e se ne andò.
«Proprio a perdita d'occhio», disse il signor Kelly, «se Dio vuole».
«Adesso», pensò Celia, «non ho più nessuno, eccetto magari Murphy».